Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, 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 pericolo.
Siete su radioazione.info, sono le 9.00 e 57 secondi e questa è la rassegna stampa del mercoledì mattina. Mercoledì 20 gennaio, siete sempre su radiazione.info e ai microfoni questa mattina c'è una nuova formazione. Siamo fondamentalmente, abbiamo deciso che siamo due lama questa mattina.
Sì, continuiamo a scatarrare, quindi ci siamo svegliate benissimo.
Benissimo, assolutamente, dopo una serata molto divertente in quel di Trento, ma ve ne parleremo. E allora buongiorno a tutti. E allora vi chiedo aiuto, cari radioascoltatori, perché è un bel po' di tempo che non sto dietro alla parte tecnica e quindi vi chiedo che se succede qualche cosa di strano, tipo per un certo periodo di tempo non sentite niente, né musica, né parlato, o vuoto, o se oppure vi rendete conto che in teoria i microfoni dovrebbero essere spenti, io e la mia co-conduttrice stiamo dicendo una marea di cazzate e invece li abbiamo dimenticati accesi, insomma fatecelo sapere che tenteremo di risolvere la situazione. Allora, cominciamo come di consueto con la lettura delle prime pagine, nonostante ci sia una nuova formazione, non cambierà la programmazione, insomma, della nostra rassegna, o in realtà chi lo sa, non si sa mai cosa può succedere quando al mio fianco c'è un lama,
esatto.
A fianco del lama
c'è un altro lama.
C'è un altro lama, e quindi insomma vedremo insieme cosa succederà. E quindi cominciamo, mamma mia che scomoda che sono questa cosa. Allora, cominciamo con la lettura delle prime pagine. Corriere della Sera. Intanto verifico che sia il giorno giusto perché mi è già successo di leggere le prime pagine del giorno sbagliato. 20 gennaio, perfetto, perfetto. Allora, 9.05, intanto ricordo che potete scriverci su Twitter della radio,
Che non è acceso.
È acceso, cioè, è acceso. Tu, mentre tu eri distratta, io ho pensato a tutto l'occorrente, Facebook della radio e il telefono di radiazione. Potete scriverci, messaggiarci o chiamarci 388-4292-504. E allora partiamo appunto con il Corriere della Sera. Roma-Bruxelles, nuove scintille e prove d'intesa. Migranti, l'ipotesi di regole più favorevoli all'Italia. L'articolo di fondo si intitola Le ostilità da superare ed è di Massimo Franco. Mentre invece la foto è dedicata all'accordo formato il governo per la parla il mediatore ONU, corridoi umanitari per la Libia. E appunto l'immagine, insomma, ci sono dei gipponi su una strada tutti in fila con i militari sopra bardati. E ancora, allora, occhielli qua e là, cambio alla UE, l'ambasciatore ora è Calenda, la nomina il viceministro allo sviluppo. Poi, in nome della legge, i tabù linguistici sulle unioni gay raccontano chi non, tra parentesi, siamo. Politica e numeri, così l'Italicum può assegnare un ruolo chiave alla sinistra Dem. E in fondo Sarri insulta Mancini e lui razzista. Vabbè, a noi del calcio
non ce ne frega un cazzo.
Perfetto, andiamo alla Repubblica. Tu dimmi se vuoi leggere qualcosa.
Sì, sì, dai.
Dai, dai, allora vai tu con la Repubblica.
Oh, fantastico, era proprio quello che volevo fare. La Repubblica, allora, titolone di prima pagina, il PPE, Renzi mette a rischio la UE, banche sotto tiro, nuovo controllo MPS, mentre il caschi siena, duro scontro sull'Europa, il Premier, ci vogliono deboli, ma sull'asilo, ah, caspita, pensavo l'asilo, invece no, ma sull'asilo...
Mi stai vicino al microfono.
sono appiccicata al microfono, ma sull'asilo i rifugiati passerà la linea italiana. Qual è la linea italiana? Vabbè. Allora, tra filetti laterali, come salvarsi dal prof intermittente? Molto interessante, cronache di copertina. Mentre, laterale ancora, la polemica, tutti gli alibi che inquinano le unioni civili. E qua ritorniamo a quello che si diceva prima. Pie pagina, sia il referendum anti-trivelle. Sotto poi Coppa Italia-Napoli. Madonna, non si vede niente. Napoli eliminato, vabbè. Addio Scola, ti avevamo tanto amato. Bah, non lo so. Tu l'avevi amato Scola? Ma lei no, bah, neanche io presumo, quindi. Allora, sempre riguardante Renzi, l'analisi, l'ultimo spiraglio sul ring di Bruxelles. Perché è diventato un ring, d'altronde, battaglie dure qua. Il caso, lo strappo su Calenda. Non si vede niente. Ministro ambasciatore. La politica. Quarto, il sindaco accusa i 5 Stelle, ci trattano da reietti, ma io giù a luglio distrutto ai vertici. Dissi tutto ai vertici. Oh, me lo ingrandisci, non si vede niente. Ah, grande, che figata.
Non si vede niente lo stesso, ma infatti devi leggere solo i titoli.
Io i titoli sto leggendo. Guarda, cosa c'è scritto qua? Distrutto o dissi tutto? Distrutto. No, c'è
dissi
scritto dissi tutto,
tutto.
Però esatto. È tutto attaccato. Va bene, togliamo questa bellissima prima pagina della Repubblica che io non ho capito niente. Siamo ancora addormentati. L'altro mio amico Lama adesso vi leggerà la stampa. Ah no, lo leggo sempre io. Passiamo alla stampa. Titolone grandissimo, migranti, un punto per Renzi. La Commissione UE a marzo rivedrà il sistema di ripartizione dei rifugiati. Più profughi al nord Europa. L'irritazione di Draghi verso il Premier. Troppe operazioni finanziarie in deficit per l'Italia. Qui Francoforte, disavanzo e fisco. Gelo sulla BCE, sulla manovra. Qui Palazzo Chigi. Ah, perché si passa da una parte all'altra. Calenda nomina politica per le battaglie di Bruxelles. Sotto, addio Ettore, ci eravamo tanto amati, risalutiamo sto povero Cristo. Pie pagina, furto con strazio, ma... e soprattutto sottotitolato con buongiorno. Beh, bene. Laterale, andiamo. Macri, Bond argentini, niente rimorsi. Intervista a questo bellissimo personaggio che non ci interessa. La storia, il pallone scopre Bocalon, l'altro bomber. E vabbè. Laterale di nuovo, due visioni diverse dell'Unione. Vabbè. Opinioni, diciamo. Possiamo chiudere anche questa cosa interessantissima.
Vado io?
Sì, vai tu, va.
Cos'erano questi versi? Non lo so. Allora, passiamo quindi a Il Fatto Quotidiano.
Ma che bene che li leggiamo sti cazzo.
Ma alla fine abbiamo dei mezzi che non sono di nostra proprietà, non sappiamo neanche bene come funzionano.
Esatto. Siamo dei lama. Cioè.
Comunque siamo due lama, alla fine cosa vuoi pretendere da due lama, no? Allora, Il Fatto Quotidiano. 25.000 sfumature di smog. Polvere, ritornerete. È il numero delle vittime da inquinamento in un anno. 25.000. Non solo le PM10, ecco le PM2,5. Vengono emesse da gasolio, carbone, centrali elettriche e ovviamente inceneritori. Il dossier Villas per il Ministero della Salute. L'aria avvelenata accorcia la vita di 10 mesi per ogni persona. E mentre la politica litiga sulle targhe alterne, i cittadini provano a cavarsela. E poi invece l'immagine dedicata a Il Volto del Potere è un collage fatto dal Fatto Quotidiano, infatti si chiama Storia di Copertina, un anno di scandali svelati dal Fatto Quotidiano.
Appunto, bellissimo collage.
Visto, è un collage con tutte le persone rilevanti, non so, riconosciamo un Renzi,
ci hanno speso
da
tempo
sole,
anche
un Maroni, un Marino, insomma, una Santanchè, così, insomma,
tutta bella gente.
Poi anche qualche, in realtà anche qualche cittadino X, tipo una francese con in mano un giornale con Charlie Hebdo.
Siamo sicuri che sia un cittadino a caso?
No, non siamo sicuri, in effetti. Comunque, vabbè. E, va bene, insomma, questa era l'immagine del Fatto Quotidiano. Poi, l'articolo di fondo di Marco Travaglio, ma mi faccia il piacere. Chissà a che cosa
si può riferire questo altro simpaticissimo personaggio.
E poi, occhielli, pentiti, veri segreti delle endrine sulla mia pelle. 2015, addio da Shining all'uva, missione capodanno. Tan, 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 tan,
tan, tan, tan. Wendy, ma che cos'è? Ma cosa vuol dire questa cosa?
Tra l'altro ne parlavamo proprio ieri di Shining, no?
Ah sì? Beh. Sai che non me ne ricordo.
A posto.
Vabbè.
Cinema, Ines, i miei film ispirati dalle donne. Sopra in alto, Taranto, il gruppo ArcelorMittal e la via stretta del governo. Compriamo l'Ilva se ci garantite impunità su sicurezza e emissioni. Grazie a cazzo.
Sì, sì.
Banche, sì, oggi sì. Il PM Aretino, processato dal CSM. Crack Etruria, commissione al palo, tracolle e scheletri. E infine, in fondo, il nostro strabismo sull'Islam. Come leggiamo, interpretiamo e divulghiamo cultura e religione. Cosa leggiamo? Leggiamo il manifesto?
Dai,
leggiamo il manifesto. E poi potremmo leggere la Padania. Tipo... Ah no, c'è scritto chiuso.
Cazzo, no, quello sarebbe stato da leggere, altro che... Sai che risate che ci facevamo? Altro
no,
che
infatti,
questo
però...
bellissimo collage.
Però potremmo leggere... Qua non si capisce, non c'è
non
niente.
Si apre.
E il manifesto...
Il manifesto non si vuole aprire, non si vuole manifestare.
Potremmo leggere il giornale o Libero, tipo queste cose qua. Niente, il manifesto non ci è dato conoscerlo. Vuoi leggere il Libero o il giornale?
Ma Libero, dai, leggi.
Vediamo Libero cosa ci dice. Allora, 6 giorni per farsi una banca. In vendita Pop Etruria e le sue sorelle. L'affare resta in famiglia. Incaricato di curare la cessione è infatti Lorenzo Binismaghi, amico di Renzi e banchiere per eccellenza del Giglio Magico. Ma la procedura scelta è sprint. C'è tempo solo fino a lunedì. Poi la foto è dedicata a Renzi, anzi a un doppio Renzi, se non mi sbaglio.
Sì.
Giusto? Un Renzi che esce dalle porte girevoli di una banca e un altro Renzi che entra nelle porte girevoli di una banca.
Le facce meravigliose, tra l'altro.
Infatti, i reati a porte girevoli nell'era di Renzi. Per ogni crimine telegenico si inventano una nuova legge. Ora tocca al bullismo. Poi, su Etruria, troppe bugie, che fine ha fatto l'inchiesta promessa? Ma ci vorrebbe l'aggravante per i clandestini molestatori. Chiaramente. Poi, in fondo, a 84 anni, morto Ettore Scola, il regista che odiava il CAV. Probabilmente in piccolino c'è scritto meno male, cioè è morto. E poi il demone finanziario, il nostro risparmio è diventato la preda degli euro tecnocrati. La sfida di Battista, la Boschi ci spieghi questi intrecci con i faccendieri. Direi basta, io
disse la Boschi, tra l'altro.
Io ci riprovo con il manifesto, ma non mi va bene.
Non si vuole aprire.
Non si vuole aprire.
Non è che hanno buttato giù il sito. Del
allora leggiamo l'unità, dai. Vai, vuoi leggere tu l'unità?
No, prego, prego.
Allora, l'unità dedica l'immagine a lo sport, in particolare. Pensate mai quale sport? Quale sport? Quale mai sport?
Baseball.
Il baseball, no, invece è il calcio. Italia-Germania, ma non è un gioco. Vabbè, evito di leggere oltre. E poi dalla mafia all'antimafia. Il sindaco di Quarto accusa i vertici 5 Stelle. Siamo sempre giusti sul giorno. Mercoledì 20 gennaio, sì. Il sindaco di Quarto accusa i vertici 5 Stelle. Chiesi l'espulsione di De Robbio già a luglio. PD, interroghiamo anche Fico e Di Maio. Imbarazzi, silenzi e divisioni tra i grillini.
Adesso si infamano l'uno con l'altro.
Esatto. Poi articolo di fondo di Ernesto Anci, ultimatum a Bruxelles. Jobs Act e sgravi, oltre 500.000 posti fissi in più, torna a crescere l'edilizia e oggi il governo vara le norme anti-assenteisti. Banche, quanti errori Juncker? E poi unioni civili, il PD ha deciso in aula con la stepchild. Zanda, è l'ora della responsabilità, no emendamenti di bandiera. Il capogruppo Dem, sì alla legge, ma più forte il no all'utero in affitto. Poi trivelle, via libera della corte al referendum. E infine il capolavoro di Luigi Sturzo e la transizione da completare. E quindi direi di leggere per ultimo il nostro amico Sole 24 Ore. Vuoi leggerlo tu?
No,
figurarsi. E allora, Sole 24 Ore, che non si capisce come mai in bianco e nero.
Bello, perché vedi, sembra... il sole non c'è più, non dà più colori.
Esatto, sembra antico, no?
È antico. Sarà no. Perché di solito è rosa.
Ah, infatti è il 31-12-2015.
È antico.
Per fortuna che ho questa fissa di guardare
le date.
E questo?
Mannaia, è colorato.
Questo è colorato, non si legge un cazzo, e di che giorno è non si vede
niente.
Leggendo le notizie, ovviamente essendo Sole 24 Ore un giornale economico, non ha neanche notizie simili a quelle degli altri giornali. Qua la data è follia pura.
È impossibile da leggere.
Quindi cosa facciamo? Ci rischiamo di leggere un...
Un giorno... che potrebbe essere dei 15 giorni fa?
Esatto. No. 15 giorni fa no, perché...
Perché è colorato.
Perché è diverso da questo, no?
Giustamente.
E quindi, vabbè, niente.
Non leggiamo il Sole
24 Ore.
Se volete leggere il Sole 24 Ore, andatevelo a vedere nel sito del Sole 24 Ore.
Esattamente. No, non c'è la prima pagina del sito del Sole 24 Ore. Va bene, dai, sono già le 9:20. Ah, invece, bene. Allora, come al solito, andiamo a vedere le prime pagine. No, scusate, le prime notizie di... Dell'ANSA. Sì, a me piace fare questa cosa, vedere cosa l'ANSA ritiene importante, la classifica che fa. E allora, prima notizia in primo piano è morto il regista Ettore Scola. Era nato a Trevico, Avellino, nel 31, maestro del cinema italiano, era noto per capolavori come C'eravamo tanto amati, Una giornata particolare e La famiglia. Assalto in un ateneo, 20 morti in Pakistan. Un attacco da parte di un folto comando di militanti armati all'università Bacca Khan University di Charsadda. E poi terza notizia, Weber, Renzi mette a rischio la credibilità UE. Duro intervento del presidente tedesco del gruppo PPE, Juncker. I governi attaccano ma si guardino allo specchio. Renzi, dopo l'affondo UE, se ne facciano una ragione, l'Italia è tornata. I dati IMSS mostrano assurdità, polemiche su Jobs Act. Forse assurde polemiche su Jobs Act. A Bruxelles arriva Calenda al posto dell'ambasciatore Sannino. Poi scintille Mancini-Sarri, tecnico intermediato del Frocio.
Non ce ne frega un cazzo di questi stronzi.
Poi Capuozzo in antimafia, a luglio chiesi espulsione De Robbio. E sì della consulta al referendum, governo no nuove trivelle. E diciamo per ultimo Furbetti cartellino, Sanremo arrivano i primi 4 licenziamenti. Ah no, questa. L'Ilva nel mirino di Bruxelles, indagine sugli aiuti di stati, di Stato. E bene, diciamo, abbiamo finito?
Sì.
Perfetto. Ma cosa fai? Sto leggendo l'Ansa io e tu ti apri l'Ansa. Dobbiamo almeno coordinarci, dobbiamo fare delle robe diverse, sennò qua...
Sì, è vero, ma tanto non c'è niente di interessante qua.
Cosa devo aprire? Non c'è niente di interessante.
Questa cosa!
Questa cosa! Va bene, comunque intanto ci arriva un messaggio al nostro radio ascoltatore... Che
non
dice,
si sente niente.
No, che dice, voglio che DJ Briscola legga solo il sole perché è una stellina.
Oh, oh! A parte il fatto che muori, chi è DJ Briscola? Tanto tu. So già chi te l'ha scritto quel maledetto messaggio.
Comunque sei tu DJ Briscola.
No, ma non ci siamo capiti.
Noi siamo l'ama 1 e l'ama 2.
Infatti, vedi, vuol dire che non è un ascoltatore attento.
Esatto, diglielo. Esatto. E allora lo mandiamo un po' a fanculo anche questo ascoltatore e ci lasciamo con un po' di musica. torniamo in diretta. Sono le 9.25 e qualche notizia di carattere locale, anche se stamattina non ne avremo molte perché non abbiamo provveduto a comprare la versione cartacea del Mattino di Padova, perché appunto eravamo due lama alla riscossa e abbiamo deciso di non farlo.
Già.
E allora un paio di notizie per quanto riguarda la magica università della Città del Santo, sempre o quasi sempre prima in tutto, comunque tra le prime. Invece quest'oggi è proprio prima università in cui partirà un master per piloti di droni, e quindi il titolo Università di Padova, primo master per pilota di droni. E allora, master di droni all'Università di Padova, lo storico Ateneo Patavino, il secondo più antico d'Italia dopo Bologna, qua si vede la cultura dei giornalisti del mattino, si apre al futuro e ai sistemi di pilotaggio remoto dei piccoli velivoli che, nati nell'aviazione militare, si stanno diffondendo rapidamente anche a livello commerciale. Gestione sostenibile del territorio e delle risorse, progettazione di reti ecologiche, mappatura dei servizi ecosistemici, cartografia per la gestione dei conflitti ambientali, nuove tecnologie per l'agricoltura di precisione. Insomma, stiamo andando verso un mondo fantastico dove possiamo controllare e monitorare qualsiasi danno ambientale. Cioè, alla fine riusciamo a superare Dio.
Ah, sì, quindi,
arriva a Padova, primo in Italia, il master in GIS, quindi GIS Science e GIS Science e sistemi di pilotaggio remoto. Il programma formativo, spiega il professor Massimo De Marchi, direttore del nuovo master, offre un percorso che spazia dalla geografia all'ecologia, dai corsi base su GIS, remote sensing e droni, ai percorsi specifici sulla gestione e modellazione di dati geospaziali per la gestione del territorio e delle risorse, sui processi partecipativi nella produzione e rappresentazione del territorio con il valore socioambientale della gestione dei conflitti ambientali. Ma chissà, sarebbe curioso, per modo di dire, andare a vedere chi sono i finanziatori di questo master, e sarebbe anche carino andare a vedere alla conclusione di questo master quali sono le aziende che offriranno lavoro a chi uscirà, insomma, con questa specializzazione. Comunque, il master, basandosi da un lato sugli approcci interdisciplinari della GeoScience e dall'altro su un uso consapevole delle oramai sempre più diffuse tecnologie geografiche, dal remote sensing, satelliti, droni, eccetera, al participatory GIS, intende fornire strumenti concettuali e operativi per l'analisi e la gestione sostenibile del territorio e delle sue risorse. Si tratta di un master di secondo livello coordinato dal Dipartimento di Ingegneria Civile Edile Ambientale dell'Università di Padova, che vede la collaborazione di altri 4 dipartimenti dello stesso Ateneo: geoscienze, scienze storiche, geografiche dell'antichità, agronomia, animali, alimenti, risorse naturali e ambiente, territorio e sistemi agroforestali. Si segnala la collaborazione con FTO Remote Fly per svolgere le esercitazioni del master presso l'aeroporto di Padova, la convenzione che permette ai corsisti del master di beneficiare del 50% di sconto al corso per pilota SAPR. Vabbè, gli iscritti al master inoltre avranno a disposizione una licenza, ma chissà quanto costerà, tra l'altro, fare questo master. Forse non ho capito se un master di secondo livello è una laurea specialistica o è un master di quelli che costano 20.000 euro. Quindi chi fosse interessato, la scadenza delle iscrizioni è il 29 di gennaio. Si capisce bene perché il Mattino di Padova si mette a fare pubblicità a questo master di secondo livello, che comunque alla fine doveva prima o poi uscire la versione civile di questi droni. È già un po' di tempo che se ne parla in ambito militare e al più presto bisognava, insomma, dargli una copertura benefica, ambientale, piacevole, in modo da farli accettare alla popolazione tutta. E quindi cosa meglio di un master in una delle migliori università d'Italia. E restando sempre in tema università, poi ti lascio la parola.
Sì, guarda, non c'è nient'altro da dire.
Università di Padova dà ingegneria la proposta di eliminare il rifiuto del voto d'esame. visto che già gli studenti hanno un ruolo determinante all'interno dell'università, adesso togliamogli anche la possibilità di rifiutare il voto d'esame.
Insomma, cioè, quello che fai te lo ciucci, punto e basta.
Sì, te lo ciucci, capito? Non ce ne frega niente se sei arrivato poco preparato quella volta lì, sono cazzi tuoi. E va bene così, tanto alla fine poi se esci con un voto di merda sei tu che rimani inculato, quindi...
Comunque... In ogni caso rimani inculato lo stesso, perché magari non passi neanche tutto il resto, devi ripagare, hai altre tasse universitarie, ma certo, ci va ma bene così. So, tanto l'università, poverini, non hanno fondi pure loro.
E quindi eliminare la possibilità di rifiutare il voto in sede d'esame è la proposta lanciata dal presidente della scuola di ingegneria di Padova, Massimiliano Barolo, quindi... Cioè, nel senso, la facoltà, ex facoltà, non esistono più le facoltà, quindi la scuola, non mi ricordo neanche più come si chiama, di ingegneria, è penso forse la seconda più grossa dopo lettere, quindi insomma stiamo parlando di una facoltà molto grossa e molto importante a Padova, quindi non il primo stronzo, ma il presidente della scuola di ingegneria. Quindi è la proposta... volta a esaminare il modello formativo attualmente offerto agli studenti e a proporre l'introduzione di modifiche utili a migliorarlo. Alla riunione cui hanno preso parte tutti i professori e i rappresentanti degli studenti della scuola, il preside ha fatto notare che le lauree padovane hanno tempi medi più lunghi e tassi di abbandono più alti rispetto a molti altri atenei italiani. A determinare il dilatamento dei tempi di laurea concorrerebbero diversi fattori: l'abbandono da parte di alcuni studenti, la poca interazione con i docenti, la presenza di troppe e dispersive prove d'esame, l'eccesso di insuccessi agli esami e, secondo Barolo, anche la possibilità di rifiutare un voto. Insomma, quindi, di fronte a tutti i problemi dell'università italiana e dietro tutte le motivazioni che ci possono essere che causano l'abbandono dell'università, sicuramente quello più importante è la possibilità di rifiutare il voto. Non certo che le tasse sono sempre più alte ed è sempre più difficile riuscire a permettersi l'università, non certo la poca attenzione da parte dei professori, non certo
i percorsi obbligati per forza nella tua carriera scolastica,
l'informazione impacchettata, nessuna possibilità, no, la possibilità di rifiutare il voto.
Esatto. E il fancazzismo degli studenti.
Questo c'è sempre, non si può negare. Comunque, meno male. Interventi strutturali. Per risolvere questi problemi è stata proposta l'applicazione di modifiche strutturali e didattiche. Le prime consisterebbero in frequenza obbligatoria delle lezioni, un solo appello per anno, nella sessione immediatamente successiva al corso, eliminazione della possibilità di rifiuto del voto, aumento dei punti premio per chi si laurea nei 3 anni previsti. Quindi fondamentalmente ancora di più un aumento della divisione che già esiste degli studenti all'interno dell'università. Cioè, secondo voi chi è che riesce a laurearsi in 3 anni? Chi è che riesce a andare a tutte le lezioni? Chi è che riesce ad essere pronto all'unico appello presente nell'anno? Forse chi non deve assolutamente lavorare per pagarsi l'università, per esempio. Forse chi non fa nient'altro se non studiare 10 ore al giorno. Insomma, è così che ci vogliono. Chi nei suoi libri, con i soldi in tasca dei genitori e impegnati appunto a prendere 30 al primo colpo. Vediamo, interventi didattici. Gli studenti. Il preside ha fatto notare che le lauree padovane hanno sia tempi medi più lunghi che tassi di abbandono più alti. Commenta il sindacato degli studenti di ingegneria di Padova. Concordiamo ovviamente che sia necessario cercare un rimedio al fine di intervenire queste statistiche, messo su queste statistiche. Ma siamo rimasti piuttosto spiazzati dalle novità che si vorrebbero introdurre e non riusciamo a comprendere come proposte, tra le quali la diminuzione del numero degli appelli e la frequenza obbligatoria, possono agevolare gli studenti nel loro percorso. Perché non è che li agevolano. progetto illustrato dal preside, pur ponendo degli obiettivi molto ambiziosi, è risultato essere troppo focalizzato sul miglioramento dell'efficienza del processo produttivo, come se la cosa, se la sola cosa importante fosse laurearsi in tempi regolari. Per questa ragione il sindacato degli studenti ha indetto un'assemblea per mercoledì 20 gennaio in aula P1 Paolotti a partire dalle 18, un'assemblea per discutere con gli studenti dell'attuale modello formativo. Tu hai qualcosa di interessante?
No, solo bue ade, anche perché adesso ci sono solo notizie dell'altro giorno qua.
Quindi mandiamo un po' di musica, non
sì,
hai nient'altro?
Un po' di musica. Se vuoi parliamo del prete che si è fatto su 250.000 bombe.
Guarda, per me...
Però è di ieri anche questa, maledetti, vedi, martedì 19 gennaio, no, basta, qua non c'è niente di nuovo, non è aggiornato sto gazzettino pulcino.
No, però, si può dire, insomma, che Don Lucio, dopo essersi mangiato 250.000 euro... Ma era quello che si era comprato la macchina per lui e per l'amico?
Sì.
Ecco, quello lì...
Con 2.000 euro di bistecche, auto e moto, le spese pazze di Don Lucio.
Le spese pazze di Don Lucio, ecco, lui dopo aver speso pazzamente si lamenta di che cosa? Che i fedeli
non fanno più... No, questo è il sindaco che dice questa cosa. Il sindaco di Legnaro dice, adesso per colpa di questo sfighez... I fedeli non fanno più offerte.
Ma che cazzo gliene frega il sindaco delle offerte in chiesa?
Dai, perché probabilmente sarà lui il primo a dire: no, io non faccio le offerte perché sono in tasca Don Lucio. E poi magari sicuramente fa anche perché è una cozza.
Una cozza.
Non lo sapevi che il verso delle cozze è
No, va bene.
Ora lo sai.
Perfetto. E allora, tra lama e cozze, direi di mandare su un po' di musica
scozzante.
How could you love me?
Allora, ritorniamo in diretta. Mi scuso per
questa meravigliosa canzone.
Questa meravigliosa canzone, no, ma anche la lunga pausa. Però sto usando un aggeggio per trovare le informazioni, le notizie, che fa un po' le bizze, probabilmente perché io non sono molto molto brava, però lui non mi aiuta per niente, internet continua a chiudersi e quindi le notizie che trovo poi sfuggono e quindi è così, insomma. Quell'altra ancora peggio,
sì,
non si sa bene cosa sta facendo.
Neanche io lo so.
Ecco, non lo sa neanche lei. E va bene, e quindi volevo leggere dunque questa notizia che abbiamo trovato anche su qualche prima pagina. Trivelle, il grido delle isole Tremiti, non consentiremo al governo di violentare il mare. Se vi ricordate, la settimana scorsa avevamo parlato del fatto che avevano dato, non mi ricordo adesso il nome dell'azienda, avevano dato il via libera a fare i primi trivellamenti per sondare il territorio senza imporre le limitazioni rilevate nel trattato, scusate, nel documento di cui anche non mi ricordo il nome, comunque strucca strucca era. Ci sono delle regole che dicono che queste esplosioni, trivellazioni possono essere fatte a una certa distanza minima l'una dall'altra, ma voi non ve ne preoccupate, potete fare un po' il cazzo che volete. Questa era, insomma, la notizia della settimana scorsa, con la mia memoria sempre molto fervida. E quindi l'arcipelago in provincia di Foggia, paradiso di biodiversità e area marina protetta dall'89, si prepara alla battaglia dopo che è uscita la notizia della concessione del Ministero dello Sviluppo Economico, eccola qua, alla società irlandese Petroceltic, di ispezionare il suo mare alla ricerca di giacimenti di combustibili fossili. In attesa del referendum sulle trivelle, agli isolani schierati con i comitati NoTriv, sorti in tutta Italia, oltre ai pericoli per l'ambiente e il turismo, unica risorsa economica delle Tremiti, non vanno giù molte questioni. La prima è la tempistica, perché l'autorizzazione arriva esattamente 24 ore prima del varo della legge di stabilità, che fissava norme più stringenti per le società petrolifere. Poi c'è il canone che riscuoterà lo Stato, che è irrisorio, meno di 2.000 euro all'anno per una superficie di 370 km quadrati. Venissero a chiedergli a noi questi soldi, che facciamo una colletta, si sfoga Domenico Calabrese, ex guardiano del faro, oggi novantenne. Ma non ce la faranno a rovinare il mare, perché la regione Puglia è con noi. Dal canto suo, il governatore Michele Emiliano annuncia battaglia, il ministro Federica Guidi dovrebbe scusarsi. La terza ragione del no alle trivelle è frutto di una scoperta dell'onorevole Giovanni Paglia di SEL, Sinistra Italiana. Navigando sul sito della Petroceltic, ho visto che la società dichiara di essere sull'orlo del fallimento, quindi mi chiedo che senso abbia dare queste concessioni ad aziende che, già sappiamo, in caso di qualche disastro ambientale non potranno far fronte a nessuna bonifica. Ma chissà come mai. E i tremitesi si ricordano bene di quando, circa 50 anni fa, Cala Tramontana, una delle insenature più suggestive dell'isola di San Domino, fu invasa dal catrame. Alcuni dicono fosse colpa di una nave cisterna, ma è molto più probabile che a portare l'inquinamento sia stato un problema della piattaforma offshore al largo di Vasto, ricorda Gianni Casieri, che sulle isole ha diverse attività. Nonostante ai tempi l'area sia stata bonificata, ancora oggi sono ben visibili le tracce di quel disastro. Chiazze e grumi di catrame solidificato è impossibile da rimuovere in mezzo agli scogli. Il Ministero dal canto suo continua a ripetere che sono state autorizzate prospezioni e non ricerche, ma anche le ispezioni fatte con la tecnica dell'air gun, era quello di cui parlavo prima, hanno un impatto devastante sull'ecosistema marino. Uccideranno metà del pescato, avverte il sindaco di Tremiti Antonio Fentini. Gli fa eco il proprietario del Diving Marlin Tremiti. Le isole offrono fra le immersioni più belle del Mediterraneo, piene di pesce con fondali coloratissimi. L'air gun rischia di farle diventare solo un ricordo. La tecnica di ispezione sottomarina è talmente invasiva che si è discusso a lungo se farla diventare reato quando si approvò il codice dell'ambiente, però anche in quel caso si decise di darla vinta ai petrolieri. Ma i tremitesi non demordono e, oltre alla lotta, si affidano al loro santo in paradiso, oddio, Lucio Dalla. Qui il cantautore bolognese aveva la sua seconda casa e compose alcuni dei suoi brani più belli a iniziare dalla colonna sonora di questa battaglia. Com'è profondo il mare?
La sai?
No.
Benissimo.
Fosse ancora vivo, sarebbe in prima linea con noi a lottare per difendere le isole, ricordando come anche grazie ai suoi concerti e alla sua popolarità riuscirono a fermare le trivelle già nel 2011. Io, se questo coso andasse, volevo magari riuscire a leggere qualcosa di su questo argomento dal sito Trivelle Zero, che insomma è il sito tra virgolette, come dire, ufficiale, o comunque il sito di movimento dei compagni giù nelle Marche, nelle Puglie e non so dove altro, comunque il sito di riferimento dove mettono anche appunto le notizie che mi permetto di, insomma, di fidarmi un po' di più di quelli del Fatto, nonostante comunque il Fatto, su, per quanto riguarda le inchieste, se la cava anche bene. Mentre cerco, eccolo qua, ma è Trivelle Zero Marche, vediamo se c'è un articolo su questo argomento, però Valentino, quindi non so, intanto sono le 9:47, siete su Radiazione, niente, non ci sono.
Siamo sicuri? Siete su Radiazione?
Siete su Radiazione, niente, non ci sono notizie, insomma le ultime notizie sono un po' vecchiotte, quindi non ci sono aggiornamenti, niente. Vedo che hai una notizia.
No, non è una notizia in verità, era uno spunto di riflessione, ma non so se sia il caso di leggerlo, è molto molto lungo.
Ma e tu ne hai letto un po' da...
No, era una cosa che avevo già letto, anche perché è vecchia, del 16 gennaio, però...
So. Vediamo.
È un po' lungo.
Vabbè, insomma, per una volta che vieni in rassegna, se ti va di leggerlo, leggilo.
No, non è che ho voglia di leggerlo.
Come non hai voglia di leggere? Allora cosa vieni a fare la rassegna con me se non hai voglia di leggere le notizie?
Quello è il problema.
Mannaggia te. Quindi?
Quindi no. Sto cercando altre cose.
Stai cercando altre cose?
Sì.
Bene, quindi allora... E quindi va bene, restando in argomento, diciamo tra virgolette, ambiente, inquinamento e cazzate, comunque i nostri radioascoltatori vogliono tutti quanti che tu legga questo testo, io lo dico così en passant. Comunque, Ilva, governo nomina nuovo direttore generale, è un condannato per il rogo della ThyssenKrupp. È una notizia presa dal Fatto. Dunque, dai vertici dell'Ilva alle patrie galere, rischia di andare in carcere tra qualche mese Marco Pucci, nominato direttore generale dell'Ilva lunedì dai commissari del governo, un atto che sta suscitando molte critiche da Torino a Taranto. Nella tarda serata di martedì, però, il manager ha rinunciato all'incarico. Ringrazio i commissari per la fiducia che mi hanno mostrato, tuttavia non ritengo di accettare l'offerta e preferisco attendere l'esito del ricorso in Cassazione sul processo che mi ha visto condannato ingiustamente per il tragico incidente alla Thyssen di Torino. Il 13 maggio la Corte di Cassazione dovrà decidere se è congrua la condanna a 6 anni e 10 mesi stabilita dalla Corte d'Assise d'Appello di Torino nel processo ThyssenKrupp per il rogo che causò la morte di 7 operai il 5 dicembre 2008. Quindi parliamo di 6... Per i giudici non c'è nessun dubbio sulle sue responsabilità. Il 24 aprile 2014 la Cassazione ha messo un punto fermo sulle accuse di omicidio colposo, incendio colposo e omissione di cautele antinfortunistiche. Doveva solo essere calcolata una pena più adeguata. Stando alle motivazioni della sentenza di appello del 28 febbraio 2013, Pucci è responsabile di quei reati anche se lui si è sempre detto innocente. Lui e il collega tedesco, scrivono i giudici, sono gli artefici della manovra dissimulatoria orchestrata nei confronti degli organi di controllo nel caso di nuovi incidenti e infortuni sul lavoro dopo il disastroso incendio del 2002 di Torino, un incidente che prefigurava i rischi che si sarebbero verificati anni dopo. I magistrati aggiungevano poi che il board continuava a esistere e a decidere sulle questioni gestionali più importanti della società e in esse è ricompresa anche la prevenzione degli infortuni sul lavoro. In quest'ottica Pucci avrebbe dovuto segnalare all'amministrazione la necessità e l'urgenza di disporre le misure organizzative e prevenzionali. Ma non fu così. Va bene, insomma, nonostante le condanne ottenute finora, il manager non ha mai smesso di esercitare dal 2012 al 2014, è stato amministratore delegato dell'Acciai Special Terni. Un anno fa è passato all'Ilva di Taranto come responsabile delle società partecipate. Quello all'Ilva per lui è stato un ritorno. Vabbè. Insomma, e poi la nomina ha fatto discutere, dall'azienda spiegano che è stato preferito un manager interno con esperienza nel settore dell'acciaio che Pucci ha. Non importa quindi se sta per essere condannato a 6 anni di gabbia, comunque 6 anni di gabbia per l'uccisione di 8 operai, non è che poi sono neanche tanti, ma no, sono sempre tanti gli anni di gabbia. Però il suo ruolo, aggiungono, è quello di guidare la società nella cessione degli asset, una fase che dovrà terminare entro il 30 giugno prossimo. È quindi possibile che l'affare venga risolto anche prima del 13 maggio, giorno X. È un caso di giustizia e impunità, afferma l'avvocato Sergio Bonetto, che a Torino ha rappresentato gli operai della ThyssenKrupp e ora a Taranto cura gli interessi di alcuni dipendenti dell'Ilva. Ci si è dimenticati, soprattutto il ministro Guidi, della sua condanna. Stupito dalla nomina anche il deputato PD Antonio Boccuzzi, ex operaio della ThyssenKrupp, sopravvissuto al rogo del 2007. Ho già parlato con i parlamentari pugliesi del PD e ho scritto a Renzi. Sulla questione interviene anche il comitato tarantino, cittadini e lavoratori liberi e pensanti, secondo il quale l'ennesimo regalo del governo Renzi ai lavoratori dell'Ilva, afferma Massimo Battista. Tu.
Sì, dai, lo leggo.
Ah, leggi quello di prima? Hai deciso?
Sì,
va bene.
Fa un freddo bestiale.
Fa un freddo bestiale. E io ho acceso il riscaldamento.
Ma vuoi mandare una musichetta intanto che io vado in bagno in primis?
Dai, va bene. Allora...
giusto per allietare le orecchie di chi ci ascolta. Una roba bella come prima, mi raccomando.
Esatto, esatto, dai. Ritorniamo sui grammati.
Radiazione.
sempre su questo invito che ovviamente rivolgiamo a tutti, ritorniamo in diretta, sono le 9:56 e leggo un'altra notizia riguardo alle trivelle che ho tirato fuori. La Consulta dice sì al referendum sulla durata delle concessioni. Gli italiani decideranno con un referendum sulla durata delle attività petrolifere. La Corte Costituzionale ha dichiarato ammissibile il sesto quesito, quello sulle attività petrolifere entro le 12 miglia marine, che si concentra sull'attuale previsione che i titoli abilitativi già rilasciati debbano essere fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento. Per i promotori del referendum, infatti, l'emendamento introdotto dal governo alla legge di stabilità permette che i titoli già rilasciati restino validi in attesa di tempi migliori. Per conoscere le motivazioni bisognerà attendere ancora, ma di fatto la Consulta segue la strada intrapresa dai giudici della Cassazione. E quindi questo sesto quesito. Lo scorso 8 gennaio la Suprema Corte ha trasferito sulla nuova normativa entrata in vigore il 1 gennaio con la legge di stabilità il sesto quesito, ritenendo che la legge soddisfacesse tutte le altre richieste. Il Parlamento, del resto, aveva accettato di modificare la norma del Codice dell'Ambiente che consentiva la conclusione dei procedimenti in corso, prevedendo però che i permessi e le concessioni già rilasciati non avessero più scadenza. Non si chiariva inoltre che i procedimenti in corso dovessero ritenersi definitivamente chiusi e non solo sospesi. La Cassazione ha ritenuto che la modifica del Parlamento non recepisse completamente la richiesta referendaria e ha dichiarato il sesto quesito ammissibile. Quindi cosa potrebbe cambiare? Il referendum è stato promosso da 9 regioni, Basilicata, non si capisce perché alcune regioni sono in grassetto, altre no. A certe regioni
alcune gli piacciono di più.
Esatto. Allora, Basilicata in grassetto, Marche, Puglia no.
No,
Sardegna sì, Veneto no. Calabria in grassetto, Liguria no. Campania sì, Molise no. L'Abruzzo in grassetto, però ha fatto dietro fronte, quindi ci fa schifo. Cosa cambierà se regioni promotrici e i movimenti anti-trivelle vincessero la loro battaglia? Dall'abrogazione referendaria deriverà un vincolo per il legislatore che non potrà rimuovere il divieto. Scusate. Non potrà rimuovere il divieto di cercare e estrarre gas e petrolio entro le 12 miglia. E l'obbligo per il Ministero dello Sviluppo Economico di chiudere definitivamente i procedimenti in corso finalizzati al rilascio dei permessi delle concessioni. Sì, così come il referendum sull'acqua pubblica vietava la privatizzazione dell'acqua, no? Esattamente, quindi verso il referendum. La sentenza della Consulta sarà ora notificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Verrà indicata una data tra il 15 aprile e il 15 giugno prossimi per consentire che si svolga il referendum, che a quel punto sarà indetto con un decreto del Presidente della Repubblica. Chi è il Presidente della Repubblica?
Ciampi.
A posto. Nel frattempo, però, non è da escludersi che il governo tenterà di modificare la norma per evitare che si arrivi alla consultazione popolare. Almeno fa qualcosa sto porco Cristo. Come è già accaduto, la sentenza della Corte Costituzionale e le relative motivazioni saranno pubblicate entro il 10 febbraio. Vabbè, intanto il Consiglio regionale del Veneto ha approvato all'unanimità la proposta dell'Ufficio di Presidenza di ricorrere alla Corte Costituzionale per conflitto di attribuzione sul caso delle previsioni normative, comprese le autorizzazioni concesse dallo Stato sulle trivellazioni e la ricerca di pozzi petroliferi o giacimenti di gas naturale.
Cioè dappertutto.
Vabbè, insomma, io direi che magari ci preoccupiamo di sentire nei prossimi giorni qualche compagno giù dalle Puglie, dalle Marche o insomma da qualche altra regione.
Dalle regioni in grassetto,
no,
io direi.
No, io direi dalle regioni non in grassetto.
No, Sardegna, no,
che
Abruzzo.
Magari ci spieghi un pochettino meglio cosa sta succedendo, perché qua non so se è perché stamattina sono un lama o che comunque non capisco.
Secondo me influenza tantissimo il fatto di essere
lami. perfetto. E niente, quindi lascio a te la parola con questo,
con l'articolo, sì
questa riflessione, no?
Ragazzi, siamo messi male.
Comunque, tu sì, sarai messa male.
Sono un lama. Quello che andrò a leggere è un foglio di riflessione. Che cosa?
Vai.
Non ho capito.
Niente, non ti preoccupare, va tutto bene.
Devo spiaccicarmi il microfono, no?
No, va tutto bene. Vai, leggi!
Ok. È un foglio di riflessione scritto da alcuni compagni modenesi, che andrò a leggervi, riguardante sia l'opinione pubblica delle persone in generale, la mediocre opinione pubblica, riguardanti razzismo.
Ma cosa,
non
vuoi
solo...
te, sei un lama.
Sì, infatti, dai, cosa dico, dai, ve lo leggo, punto e basta, poi ne parliamo assieme se volete. Modena. Riflessioni su razzismo e frontiera a seguito di alcuni recenti episodi. Allora, la vicenda della finta esecuzione stile ISIS di Vignola, in provincia di Modena, è un tema che ha monopolizzato i giornali locali nell'ultima settimana e andrebbe analizzata in un quadro più ampio del fondamentalismo religioso. Non so, vabbè, perché... Ah, perfetto, lo scrivono dopo. Per chi non fosse al corrente dei fatti, si tratta del caso di martedì 5 gennaio. Cinque amici vignolesi vengono fermati da un gruppo di ragazzi nordafricani che, puntando una pistola a salve, chiedono loro se credano in Dio o in Allah. Poi scoppiano a ridere, sparano in aria e dicono che era uno scherzo. Nei giorni seguenti, i mocciosi raccontano l'episodio ai genitori che denunciano tutto ai carabinieri. Conseguendone un caso mediatico dei toni allarmisti, uno dei nordafricani si affretta a consegnare la scacciacani in caserma, spiegando che era solo uno scherzo da ubriachi e scusandosi pubblicamente con i ragazzi e le famiglie. Ne ottiene una denuncia per violenza privata, ovviamente. Ma ormai è tardi per i pentimenti. La sicurezza cittadina è messa a repentaglio dalla follia islamica. Il popolo del web si scatena in commenti razzisti e proposte di espulsione dei responsabili, mentre i pochissimi che cercano di ridimensionare i toni della discussione vengono accusati di pericoloso buonismo. Il terreno è fertile e tutti i partiti di destra colgono la palla al balzo per aizzare i cittadini contro gli immigrati, per schierarsi contro la boria violenta che ha spezzato l'adolescenza ad alcuni ragazzini modenesi. La Lega indice una fiaccolata Vignola il 10 gennaio, Forza Nuova un presidio a Modena il 16. Ma se vogliamo comprendere quello che succede attorno a noi senza inciampare in facili allarmismi, serviti quotidianamente dai media e conditi di odio razziale da questo o da quell'altro nostalgico fascista, dobbiamo compiere alcune importanti riflessioni. Tante parole sono state pronunciate sull'ISIS, sui tragici attentati di Parigi, volutamente tacendone altri in Iraq, Turchia, Palestina, Siria, eccetera, eccetera, siglati NATO. Ma molto poco ci si è interrogati sulle motivazioni per cui i giovani siano pronti ad immolarsi in nome di un nuovo governo islamico. Ci si è più spesso accontentati dell'accusa di assurda follia, ma la realtà è che per chiunque covi rabbia per aver patito in qualsiasi parte del globo perché musulmano, clandestino, inferiore, l'Islam combattente rappresenta un senso di appartenenza. Per alcuni la guerra... a chi da sempre esercita violenza attraverso il controllo militare, geopolitico e culturale di intere popolazioni in nome di una sua presunta superiorità, diventa allora un'occasione di riscatto al male subito. Il terrore che colpisce i civili occidentali è lo stesso che provano quotidianamente i popoli medio orientali, invasi dalle potenze del nord del mondo. Un cadavere francese forse più impressionante di un cadavere siriano? Ridurre la vicenda modenese e la questione bellica ad una divisione tra buoni e cattivi disneyana è limitante tanto quanto dannoso. Forse non ci rendiamo conto che, in questo modo, non facciamo altro che alimentare una spaccatura e uno scontro deciso dai sovrani. Già nel 91, sullo scenario della guerra del Golfo, George Bush Senior benediceva le truppe statunitensi in Iraq per conto di Dio. A posto. Così come l'anno seguente definiva il sanguinoso intervento in Somalia a God's work. Capito questo infervorato pazzo? Li sconfiggeremo. E visto che la mela non cade mai troppo lontana dall'albero, 10 anni dopo, ovviamente, quell'altro mongoloide di suo figlio dichiarava che era guidato da Dio. Capito? Siamo
Ma scrivono proprio quell'altro mongoloide?
No, c'era scritto il figlio, dichiarava. Che era guidato da Dio nella guerra al terrorismo afghano e alla tirannia irachena. In ognuna di queste missioni di pace, le potenze neoliberiste di tutto il mondo, Italia compresa, venivano chiamate a coalizzarsi contro la minaccia islamica. Non è quindi una prerogativa del califfato trovare il consenso maggioritario riempiendosi la bocca con la parola di Allah, o Dio, creare veri e propri martiri combattenti in nome di qualcosa di più grande. Ma gli interessi ideologici sono marginali per entrambe le parti in questa storia, tanto quanto quelli di tipo politico ed economico sono invece centrali. Mentre questa o quella superpotenza si spartiscono questa o l'altra risorsa, territori o guide di intere nazioni, i sudditi di tutto il globo si fanno la guerra a vicenda, legittimando così le brutali azioni dei propri governi. Come se non bastasse, in un tale clima di tensione, non si fa certo più caso se un comitato cittadino o una ronda di quartiere assumono i toni e le modalità dei fasci di combattimento di un secolo fa, nemmeno a Modena, dove l'onore partigiano è relegato alla celebrazione della fiaccolata del 25 aprile, come in praticamente tutte le città. Un ruolo fondamentale nell'avvalorare il potere vigente lo svolge la complicità incosciente dei sudditi con i loro sovrani, e la vicenda di Vignola ne è intrisa. Le magliette dei partecipanti alla fiaccolata della Lega riportavano lo slogan «Sicuri e liberi in casa nostra!» Che simpatici di questi pulcio. Illusi! Pulcio, illusi! Non esiste controllo poliziesco militare che possa metterci a riparo dal gesto più tremendo e più facile, colpire nel mucchio. Chi pensa di poter barattare le sue già magre libertà con la sicurezza promessa dallo Stato, perderà le prime e non otterrà la seconda. Credere alla informazione di Stato, al leghista o forza novista di turno che chiedono più polizia e servizi segreti, ambiscono all'esercito nelle strade, a più telecamere e propongono di chiudere subito le frontiere ai profughi in nome della sicurezza, ma quale? E significa cadere nella loro trappola. Se vogliamo scendere in guerra, che sia, ma scegliamo noi il nostro nemico. Nessuna guerra tra gli oppressi, nessuna pace agli oppressori. Fuori le truppe NATO, fuori i fascisti dalle città. Così dicono gli antimilitaristi e gli anarchici modenesi. E ovviamente è una cosa che noi approviamo e appoggiamo pienamente.
Beh dai, tutto sommato non era neanche così lungo.
No,
hai fatto bene a leggerlo, hai fatto bene.
Dai, c'è sta.
Buono. E allora, vabbè, ci siamo dimenticati di dare qualche aggiornamento da Trento.
Giusto, esattamente.
Lì non ci sono?
Vediamo, hanno forse messo un nuovo aggiornamento.
Vediamo se hanno...
L'aggiornamento no, intorno alle... no, hanno scritto solamente quello che abbiamo visto anche noi.
E allora lo diciamo.
Sì, ricordiamo che ieri la nave Assillo occupata è stata sgomberata. C'è stato questo assedio costante dalle 7-8 di mattina.
Dalle 7
di mattina fino alle 9 di sera, praticamente alle 8-9 di sera.
Esatto, cioè ricordiamo che 9 occupanti sono rimasti per 13 ore al freddo e al gelo sul tetto, quindi insomma un grande abbraccio a loro e veramente
tantissima solidarietà
e alla fine insomma si è riusciti a ottenere comunque con un molto partecipato presidio all'esterno, si è riuscito a ottenere che li facessero scendere senza che venissero portati in questura, dove probabilmente avrebbero passato altre 13 ore al freddo.
Che bello.
Però invece di essere
al freddo in compagnia di altre merde,
esatto,
come
invece
già
di
erano
essere, tra virgolette, liberi su un tetto, sarebbero stati rinchiusi in una cella, però con 9 denunce per occupazione e danneggiamento. Insomma, quindi un grande
denuncia per
loro.
Danneggiamento, dove poi le forze dell'ordine, cioè questi zuzzusi, hanno distrutto tutto, ovviamente lo stabile, e murato ogni sorta di ingresso e finestra.
Chiaramente, ricordiamo alle 18 c'è stata un'assemblea all'interno di sociologia, al termine della quale si è partiti in corteo fino appunto al presidio davanti al posto, e poi dopo un'oretta pian pianino hanno fatto scendere uno a uno, scortati dai carabinieri, appunto li hanno fatti scendere uno a uno. E ricordo che insomma ieri durante la giornata ci sono state anche delle manifestazioni di solidarietà e di vicinanza da parte degli abitanti del quartiere, che hanno appeso due striscioni fuori dalle finestre delle loro abitazioni, appunto mostrando vicinanza e solidarietà a questa occupazione che esisteva da un paio di mesi. Anche di più,
probabilmente è una di quelle che durate di più rispetto agli altri.
Esatto. Ricordiamo che comunque i compagni di Trento nell'ultimo anno e mezzo hanno occupato e gli è stato sgomberato tre assilli, quindi insomma
un giro di qualche mese, tra l'altro.
Esatto, e quindi insomma forza e coraggio a questi compagni che non demordono e insomma continuano a lottare in una città che di certo facile non è. E cambiamo un po' argomento, anche se si lega, a me piace sempre fare questi legami che sono un po', poi magari un po' non stanno molto in piedi,
forzati,
però, esatto, però allora il posto occupato cos'era? Era uno stabile dell'ITEA, che è l'ente delle case popolari trentino, e quindi passiamo alla lotta per la casa.
Oh, eccolo là, vedi che c'era questa machiavellica.
Neanche così tanto azzardato.
No, infatti.
dai, allora, da Firenze dal basso, questa notizia, Aiazzone, la resistenza degli occupanti contro il distacco della luce, è una notizia di questa mattina, proprio fresca fresca. Tutto inizia alle prime ore della mattina quando operai Enel e agenti della Digos si presentano davanti allo stabile occupato in via dell'Avogadro da circa 200 persone, dove vivono richiedenti asilo e qualche famiglia italiana. Una piccola ruspa inizia così a scavare un fosso fuori dall'edificio per togliere alla radice la fornitura elettrica. Agli occupanti viene detto: sono solo dei lavori di manutenzione, tutto ritornerà come prima.
Che stronzi, hai capito sti bastardi? Ma prossima volta
quando diventa evidente a tutti che si tratta di una presa in giro, che la rabbia sale. Sul posto arrivano i reparti celere, dalle finestre volano pietre e mattoni. Decine di persone si riversano in strada per bloccare i lavori. È qui che parte una lunga giornata di resistenza e lotta che durerà per ben 8 ore. Quindi forse è di ieri, direi. Non è la prima volta che la questura interviene per lasciare al buio gli uomini, le donne e i bambini che abitano nell'ex Aiazzone, ma questa volta fuori il termometro segna sotto zero e l'intervento vuole impedire ogni possibilità di riallaccio. È da quasi 2 anni che l'articolo 5 del decreto Lupi ha eliminato ogni possibilità per chi occupa di stipulare regolari contratti di fornitura per quanto riguarda le utenze di acqua, luce e gas. Il distacco viene vissuto come un insulto inaccettabile alla dignità e al diritto a vivere e l'esasperazione si trasforma in rabbia. Viene improvvisata una barricata e la gente in strada è determinata a impedire ai mezzi dell'Enel, che intanto hanno lasciato a metà il lavoraccio, di andarsene via. Prima devono rimettere tutto a posto, deve tornare la luce, ci sono bambini, donne incinte, ottantenni, malati. Si cerca una trattativa con le istituzioni, responsabili dell'ennesimo scellerato atto di guerra ai poveri, ma anche la possibilità di far arrivare un generatore per tamponare l'emergenza umanitaria viene dopo poco tempo scartata. Minacce e provocazioni da parte della polizia intanto non smuovono di un millimetro il blocco degli occupanti. Intanto le ore passano e verso 1 arriva la risposta delle istituzioni. Altri 2 reparti di polizia e carabinieri in assetto antisommossa si uniscono a quelli già presenti. Passa poco tempo e iniziano le cariche. Uomini e donne si siedono a terra e incrociano le loro braccia per resistere ai tentativi di forzare il blocco. I mezzi Enel riescono a oltrepassare il blocco, ma non basta. In tanti corrono e li bloccano pochi metri più in là. Ora gli occupanti sono davanti, sopra, sotto, su lati dei mezzi. Ci vorranno ancora diverse cariche e violenze della polizia per riuscire a forzare il blocco, per poi vedere gli agenti dileguarsi come ladri insieme ai camion dell'Enel. Ma non è finita, fino alle 6 del pomeriggio gli occupanti continuano a bloccare i viali della zona industriale dell'Osmannoro. Si continua a sollecitare un intervento delle istituzioni che non arriva. Nel frattempo, dall'altra parte della città, in zona Campo di Marte, altri reparti di polizia sono intervenuti per sfrattare a sorpresa una famiglia amorosa con 2 minori. Anche lì l'operazione di polizia si confronta con una resistenza che dura alcune ore. La rabbia che si è espressa oggi di fronte all'ennesimo oltraggio ai diritti minimi che dovrebbero essere garantiti è figlia di una politica di vera e propria guerra che le istituzioni dall'alto stanno conducendo verso la città di sotto. Quella delle famiglie in difficoltà economica, dei precari, dei migranti, delle vittime della crisi. Prefettura e questura continuano a voler mostrare i muscoli contro chi, tra questi, oggi sceglie la lotta come unica strada possibile di riscatto e dignità. La colpa dei richiedenti asilo che vivono nell'ex Aiazzone è quella di non rappresentare alcuna possibilità di guadagno per chi li vorrebbe strumenti di business dentro il meccanismo marcio della cosiddetta accoglienza, i famosi 40 euro al giorno che arricchiscono cooperative e privato sociale per lasciare senza dignità uomini e donne. Sono lo stesso tipo di strutture, lo stesso tipo di accoglienza business che rifiutano le famiglie sotto sfratto, che decidono di resistere con i picchetti agli sfratti e rivendicano il diritto a una casa popolare. Soggettività incompatibili con un sistema che vuole disciplinare, silenziare e rendere politicamente invisibili e mute le povertà per organizzarne la messa a lavoro e lo sfruttamento. Soggettività non disponibili a lasciarsi fare la guerra rimanendo a guardare. E quindi insomma la solidarietà a loro e anche insomma vediamo che le situazioni di resistenza ci sono, le situazioni di coraggio ci sono, anche se è sempre più difficile perché ricordiamo che oltre alla repressione frontale poi sicuramente a questi compagni arriveranno fior fiori di denunce, soprattutto per situazioni più difficili del normale. Sicuramente questi richiedenti asilo avranno delle conseguenze pesanti sulla richiesta dei,
sì,
dei
come
documenti.
Se, come se non fosse già un clima abbastanza schifoso, pieno di fascisti e quant'altro, che ci speculano sopra.
Esattamente. E va bene, rimanendo in tema della casa, non ho letto questo articolo, quindi lo scopriamo insieme cosa succede. Comunque preso dal fatto, Ragusa si diede fuoco per evitare lo sfratto, il Movimento 5 Stelle riacquista casa e la restituisce alla famiglia.
Cosa? Aspetta, rileggi il titolo.
Ragusa si diede fuoco per evitare lo sfratto, il Movimento 5 Stelle riacquista casa e la restituisce alla famiglia.
Alla famiglia di chi dell'incendiato?
Vediamo. Si era cosparso il capo di benzina dandosi fuoco per evitare che gli portassero via la casa. Amaro destino quello di Giovanni Guarascio, il muratore sessantenne
destino,
di Vittoria.
Tra l'altro, l'ha voluto il fato.
Esatto. In provincia di Ragusa, che nel maggio del 2013 si era suicidato dopo che un vecchio debito da 1.000.000 euro aveva fatto finire all'asta il suo appartamento. Cioè, stiamo parlando di 1.000 euro. Cioè, la morte di una persona per 1.000 euro. Che adesso, 2 anni e mezzo dopo la triste vicenda, è stato riacquistato e restituito alla famiglia del manovale dal Movimento 5 Stelle siciliano. L'abitazione, finita agli incanti, era stata acquistata da un terzo compratore, che però non è mai riuscito a sfrattare la famiglia a causa di un'inchiesta della magistratura. Adesso, grazie al denaro accantonato mensilmente dagli stipendi dei 14 deputati eletti nel Movimento 5 Stelle, la famiglia del muratore può archiviare la lunga battaglia burocratica scoppiata dopo la vendita dell'immobile all'asta. La donazione dei deputati è altamente simbolica, serve infatti a accendere i riflettori sulla legge voto sull'impignorabilità della prima casa, fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle, attualmente ferma al Senato. La norma sull'impignorabilità della prima abitazione era stata approvata dal Parlamento siciliano nel 2014, poi una volta approdata a Roma era rimasta bloccata a Palazzo Madama. È ora che la legge metta il turbo, non possiamo permettere che ci siano altri casi Guarascio, qui stiamo pensando di intestare la legge. Renzi non faccia orecchie da mercante, eventuali prossime vittime le avrebbero sulla coscienza lui e la sua maggioranza. Vabbè, insomma, basta, mi sembra sia abbastanza.
Diventa un bollettino del partito politico.
Esatto, il Movimento 5 Stelle sicuramente hanno fatto questa cosa per buon cuore, non per farsi pubblicità. E vabbè, ricordiamo che...
solidarietà, sicuro, ma no...
Per una famiglia che può permettersi di arrivare a comprarsi una casa, magari, o almeno metà casa, ce ne sono non so quante, non so le statistiche, che
solo uno di
comprarsi
questi...
una casa non ce la faranno
non
mai.
Solo uno di questi deputati, lasciando giù un millino, non gli avrebbe costato neanche per sbaglio il cibo di un giorno, capì?
Esatto.
Zuzu.
Dai, un po' di musica e ritorniamo a brevissimo a sentirci.
A leg of chicken, but never a leg of potato. di testa, ascolta Radiazione.
That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night.
Non avere mal di testa, ascolta Radiazione.
Già, ascolta Radiazione. E allora diamo quest'ultima notizia prima di passare agli appuntamenti prossimi venturi, preso da Fanpage. Freddo killer a Napoli, ma i vigili sequestrano le coperte ai clochard. La mattina di martedì 19 gennaio, non so, non riesco, boh.
C'è dei pezzi che te, c'è la censura,
non so, vabbè, Non riesco a leggere questa notizia, proviamo a riaggiornarla. Intanto, se vuoi dare qualche appuntamento.
Ah, sì, sì, dai, ci sono una serie di appuntamenti da giovedì a tutto questo fine settimana, dove da giovedì a Venezia ci sono due giorni di riflessioni e analisi su antispecismo e liberazione animale all'ospizio Contarini a Venezia, ripeto. Quindi il 21 gennaio dalle 19:30 in poi c'è la proiezione di Earthlings, documentario sullo sfruttamento animale. Il 23 gennaio invece dibattito sempre dalle 17:30, conoscerli per isolarli per eliminarli, che è la presentazione di un dossier antispecista sulle nuove sulle nuove destre dell'ecologismo, mannaia. Eia, vabbè, insomma, bisogna imparare a conoscerli per eliminarli, giustamente. Anzi, andando in giù o in su, partiamo dal sud. A Roma invece il 23 vi inviti, per chi si trovasse in zona, c'è un presidio al CIE di Ponte Galeria.
Galleria?
No, Galeria.
Ah.
Alle 15. Quindi appuntamento in stazione, Stiense, per andare insieme al CIE, chi volesse essere nelle zone, alle ore 15 il 23 gennaio. Risalendo su, passiamo per Cremona, dove ci sarà un presidio antifascista il 23, per ricordare che il 24 gennaio ci fu un entrarono dei fasci in un posto occupato a Cremona e uccisero quasi un compagno, Emilio.
Non che... entrarono, stettero fuori.
Ah, minchia, mi ricordavo fuori. Vabbè, ricordiamo tutti l'inizio, la situazione. Quindi ci sarà questo presidio a Cremona il 23, dalle 15 alle 19 o ad oltranza. Presidio in piazza San Luca. Vi invitiamo ad esserci, chi fosse sempre in zona. Ritornando più al sud, no, anche più al sud, più al nord, andiamo a Torino e anche là ci sarà un presidio al CIE in corso Brunelleschi per chi volesse. Poi ci sarà anche serata Benefit, Cassa Antirepressione Alpi Occidentali a El Paso. Uno dei primi concerti di Hardcore Non Se Comanda. Un altro, invece, tornando nel Padovano, qua ci sarà il compleanno della mensa Marzola occupata il 23 gennaio, con una serie di iniziative dalla mattina fino a tarda notte. Chi invece si trovasse quindi nel Veneto e passasse magari passando da Venezia, decidesse poi di fermarsi a Padova, dalle 11:30 si comincia la giornata all'insegna della condivisione contro l'aumento dei prezzi dei generi alimentari, contro lo spreco. Ci troverete in piazza Portello con un banchetto di frutta e verdura. Insomma, buono. Alle 13 ci sarà un pranzo popolare, tutti assieme. La Martola occupata. Dove ci attenderanno prelibatezze meridionali con un momento di discussione sulle future tappe da percorrere. Alle 22, per concludere, un bellissimo concertone con Red Sky e Garrapateros. Va bene,
e quindi prima di chiudere, velocemente sono riuscita a aprire la notizia di cui dicevo prima. La mattina di martedì 19 gennaio gli agenti della Polizia Municipale in servizio di controllo nella Galleria Umberto I hanno prelevato coperte e cartoni usati la notte dai senza tetto per proteggersi dal freddo. I vigili sarebbero intervenuti su segnalazione dei commercianti della galleria preoccupati per il decoro e l'igiene. Martedì sera le associazioni che svolgono il servizio di unità di strada per i senza fissa dimora per conto del comune hanno distribuito nuovamente le coperte nello sconforto dei clochard, i quali si sono visti prima fornire generi di conforto per poi vederli sequestrati l'indomani. L'ondata di gelo a Napoli ha già mietuto una vittima. Un clochard tra i 60 e i 70 anni è morto di freddo al centro di razionale di Napoli lo scorso 18 gennaio. Per fronteggiare l'emergenza, ANM ha disposto l'apertura notturna delle stazioni del metro. Restano chiuse invece le chiese cittadine. Insomma, vediamo che cioè, i vigili stanno sempre dalla stessa parte.
Madonna mia,
insomma,
veramente,
per cioè... l'igiene e il decoro togliamo anche il cazzo di coperte, l'unico modo che hanno per sopravvivere.
Sì, ma veramente ci piacciono più morti, insomma.
Ci piacciono più morti che vivi. E allora, insomma, dopo aver dato questi appuntamenti, quindi sabato c'è il compleanno della Mensa Marzolo, 2 anni di occupazione, invitiamo a partecipare, a sostenere, insomma, questa giornata e quindi a sostenere in realtà le attività e l'occupazione di questo posto. Ricordiamo poi la domenica quindi 24 gennaio, il pranzo qua in sede dell'infospazio Chinatown in quartiere Palestro, in via Varese 10 per la precisione, la sede dell'associazione Nicola Pasian, in cui insomma si è cominciato a fare i pranzi domenicali per appunto mangiare tutti insieme, pranzi popolari. E quindi tutte le domeniche, no, questo lama mio di fianco, pensavo una volta al mese, invece ci saranno tutte le domeniche, insomma sono cominciati domenica scorsa, è stato molto piacevole, molto divertente, molto buono, soprattutto il pranzo, quindi venite anche voi a mangiarvi...
A mangiarvi
in compagnia, un po' vi mangiamo noi, un po' ci mangiate voi. Perfetto. E allora vi salutiamo.
Con questa magica conclusione da lama.
Esatto, con questa magica conclusione un po' cannibale.
Esatto.
Allora vi lasciamo, buona giornata a tutti quanti, sono le 10:29. Un minuto di musica e poi la rassegna finirà, potete riascoltarci questo pomeriggio.
Perché ovviamente vi è piaciuta un sacco.
Vi è piaciuta un sacco e volete riascoltarla questo pomeriggio, o se no fra poco caricheremo il podcast, quindi potete anche ascoltarla in loop.
Esatto.
Volendo ve la scaricate sul vostro telefonino.
E continuate ad ascoltare.
Per tutto il giorno, continuate ad ascoltare due imbecilli. E va bene, quindi buona giornata. Ma è un lama, non miagolano.
Ecco.